We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Cominciai a navigare per mare ad un'età molto giovane e ho continuato fino ad ora. Questa professione crea in me una curiosità circa i segreti del mondo. Durante gli anni della mia formazione studiai testi di ogni genere: cosmografia, storie, cronache, filosofia e altre discipline. Attraverso questi scritti, la mano di Nostro Signore aprì la mia mente alla possibilità di navigare fino alle Indie e mi diede la volontà di tentare questo viaggio. Chi potrebbe dubitare che questo lampo di conoscenza non fosse opera dello Spirito Santo? Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Ben trovati al Touring Pub, io sono Riccardo e sono qui con il mio compagno di avventure, oggi è proprio il caso di dirlo, Costantino. Ciao Costantino.
Bentornati a tutti, ciao Rick.
Eccoci qua, allora in questa rubrica in collaborazione sempre con Web Radio Attiva, che ringraziamo per lo spazio, di solito insomma percorriamo le più grandi innovazioni o comunque delle innovazioni sia tecniche che di altro genere, magari anche che possono sembrare un po' più astratte, che però hanno portato in qualche modo a un punto di svolta nella storia dell'umanità. E oggi parliamo di una serie di innovazioni tecniche, ma anche di esperienza e di modi di pensare e di vedere il mondo che effettivamente hanno contribuito moltissimo alla sua evoluzione. Parliamo delle grandi esplorazioni, quindi parliamo delle grandi esplorazioni, diciamo quelle più propriamente dette, che iniziano con il viaggio di Colombo, o anche insomma in realtà un pochino prima, e poi proseguono fino diciamo a scoprire il mondo che a noi oggi è così chiaro, ma che in passato non lo era insomma così tanto. Dunque, intanto una piccola premessa: non parleremo, perché secondo noi è talmente affascinante che magari merita anche una puntata a parte, della spedizione dei vichinghi, diciamo
quella. Ah no?
No, purtroppo no,
quella... scusa, io abbandono, mi dispiace.
Chiudiamo qui, basta, grazie, arrivederci. No, vabbè, non esageriamo, c'è molto altro di bello comunque di cui parlare. La spedizione appunto che ha portato a scoprire la misteriosa Vinland, no? Che poi è stata identificata con la Groenlandia e che insomma è molto precedente, parliamo insomma di intorno all'anno 1000. Dedicheremo magari una puntata a parte del Bar Storia di quello. Oggi siamo più interessati alle innovazioni portate dalle grandi navigazioni successive. Allora, intanto parliamo un pochino del perché si resero necessarie queste innovazioni, perché come sempre ormai chi conosce e frequenta il Touring Pub è conosce, insomma, sa molto bene, le innovazioni vengono sempre in qualche modo da un bisogno, no? Quindi da un qualcosa di non coperto. Qual era questo bisogno? In realtà era la crescente difficoltà nel comunicare con l'Oriente. Perché questo? Perché purtroppo, dal punto di vista degli europei ovviamente, purtroppo, c'era una grande influenza di un nuovo attore politico che abbiamo conosciuto anche nel Bar Storia, perché abbiamo parlato della caduta di Costantinopoli, cioè gli ottomani. Gli ottomani erano in qualche modo una barriera a tutti quei commerci che prima si svolgevano un pochino più liberamente. I mercanti veneziani prima insomma magari avevano più raggio di azione per raggiungere l'Oriente. Oggi, anche non solo a causa degli ottomani ma anche a causa dell'avvento della dinastia Ming in Cina, si dovevano accontentare dell'intermediazione degli arabi e quindi andavano in porti come potevano essere quello di Beirut o di Alessandria a contrattare non solo per il commercio degli schiavi ma anche per il commercio delle spezie, molto molto ricco e molto importante.
Diciamo che non vedevano proprio di buon grado gli ottomani il fatto che gli europei facessero un po' come gli pare per quanto riguarda i commerci a quella che insomma era casa loro, poi fondamentalmente
no? No, ma poi ovviamente con un intermediario c'è sempre un ricarico del prezzo, no? Cioè, lo sappiamo.
Esatto,
tutti.
Esatto.
E quindi ovviamente il bisogno poi di cercare questo tipo di risorse a buon mercato come al solito spinge ad ingegnarsi e esplorare nuove strade. Chiariamo subito una cosa che ci sarà molto utile per tutto l'episodio: non si pensava che la Terra fosse piatta, non si pensava assolutamente che la Terra fosse piatta. La
concezione assolutamente no.
No, infatti, anzi, purtroppo mi viene da dire si pensa oggi in alcuni casi che
sì,
sia
esatto,
piatta.
Sì, esatto, infatti...
Ma all'epoca non si pensava, perché insomma la concezione tolemaica della Terra rotonda era ormai affermata, la Terra era una sfera, ma in realtà c'era un qualcosa comunque di sbagliato, perché nonostante quanto in passato fosse stato calcolato in maniera molto corretta da Eratostene, che aveva calcolato con un'estrema precisione la circonferenza della Terra, parliamo di un errore intorno all'1%, è una roba del genere. E la Terra, insomma, si sapeva che era una sfera, ma veniva ritenuta più corta, tanto che, perché questo? Perché ovviamente non si sapeva neanche dell'esistenza dell'America. C'erano dei calcoli, tra l'altro, che erano stati fatti nel 1397, quindi un periodo leggermente precedente. Paolo Dal Pozzo Toscanelli era un matematico abbastanza noto anche negli ambienti artistici per i suoi contributi allo studio della prospettiva. C'è anche documentato alcuni passaggi di comete tra il 1430 e il 1470, ma insomma, per quello che interessa a noi, aveva fatto dei conti e aveva creato un planisfero dove raffigurava il mondo, ovviamente ricordiamolo, senza le Americhe e senza l'Oceania, e mostrava insomma la possibilità di raggiungere le Indie da occidente. Lui era proprio convinto di questa cosa, tanto che, pensate, lui aveva un amico portoghese che era un canonico di Lisbona, che si chiamava Fernand Martins, qui il portoghese adesso siamo un po' diciamo a corto, però insomma con lui discuteva in maniera anche abbastanza appassionata sull'esistenza di questa nuova via delle spezie. Lui dice: no, io ho fatto dei conti, per quanto mi riguarda la rotta diciamo orientale è percorribile e le Indie orientali sono raggiungibili da occidente. Insomma, durante questo scambio, a un certo punto, il canonico di Lisbona, Fernand Martins, gli chiede: senti, ma se sei così convinto, dammi per iscritto questi calcoli, dimmi, cioè, spiegami bene questa teoria, dammi una mappa, che io magari la sottopongo al re, insomma, la facciamo fruttare questa cosa. Lui lo prende effettivamente in parola, scrive una lunga lettera, allega questa carta nautica, che purtroppo non ci è pervenuta. Ci è pervenuta la lettera, su cui c'è stato un po' di dibattito se effettivamente fosse autentica o no. Alla fine comunque si ritiene abbastanza autentica, per un motivo a cui poi arriviamo. Ma comunque lui ce la descrive questa carta che non ci è giunta nella lettera, e ci dice che c'è una distanza di 26 spazi di 250 miglia l'uno, che quindi corrispondono circa 10.000 chilometri. Che è un risultato che è molto diverso da quello reale, ovviamente. Su questi risultati, un certo Cristoforo Colombo ci ha basato tutti i suoi calcoli, e quindi, insomma, in un certo senso la sua fortuna nell'errore, diciamo.
Esatto, esatto. Esattamente, lui, convinto diciamo di questa possibilità, inizia a cercare un supporto per finanziare questa spedizione per la rotta più breve verso Occidente. E per primo chiese proprio ai portoghesi, come comunque avevano già fatto, no? Come già il canonico di Lisbona aveva fatto. Ma perché proprio a loro? Perché ovviamente durante quel periodo i portoghesi erano i più attivi nella ricerca di rotte alternative. Un po' data la posizione, ovviamente, no? Perché comunque certo, si trovavano schiacciati, non avevano un vero accesso al Mediterraneo e quindi erano costretti comunque a cercare una via verso il sud. E questo avevano fatto, grazie comunque all'opera, no, di Enrico il Navigatore, no? Avevano dato questo impulso, esatto, all'esplorazione della costa africana, ovviamente non per una visione romantica comunque dell'esplorazione come limite naturale dell'uomo, che è quella che possiamo diciamo pensare un po' a noi contemporanei, no? Ma ovviamente per un fattore di ricchezze. E infatti fra il 1415 e il 1472 i portoghesi si stabilirono a sud dello stretto di Gibilterra in varie isole, tra cui a Madeira, le Azzorre, che oggi sono notissime anche per il famoso anticiclone, no? E nelle isole di Capoverde, che fondamentalmente sono in piena Africa, diciamo. Le navi tornavano cariche di schiavi e di oro, perché insomma, il Ghana, le coste dell'attuale Ghana erano proprio dette costa d'oro. Poi si costruivano quindi queste fortezze per presidiare i territori, ma successivamente poi con il re Giovanni II l'obiettivo più ampio diventava quello di raggiungere le coste asiatiche, che erano molto ricche ovviamente, passando per vie alternative rispetto a quelle già conosciute, ovvero superando l'Africa poi in questo modo.
Certo, ci arriveremo. Il ruolo economico ovviamente è fondamentale.
Esatto, per capire quanto è fondamentale il lato economico rispetto magari invece al lato scientifico, o comunque allo spirito, no? Lo spirito scientifico moderno, basti pensare a un evento successo qualche anno dopo, diciamo, no? Un paio di secoli dopo. Tra il 1639 e il 1684, quindi queste coste, questi viaggi che noi, di cui noi discuteremo adesso, sono stati ben fatti, insomma ben scoperte le rotte, Il navigatore olandese Abel Tasman scoprì l'isola che poi verrà chiamata come lui, no? La Tasmania, la Nuova Zelanda e altri territori limitrofi, fra cui le stesse coste dell'Australia. Che succede però? Che la compagnia olandese, chiamata delle Indie Orientali, aveva valutato che queste scoperte non valevano il profitto di arrivarci e che quindi non valeva la pena fare ulteriori viaggi per approfondire la conoscenza di questi territori. Territori che poi infatti vennero scoperti molto dopo, oltre un secolo dopo, da James Cook, quindi dagli inglesi.
Vabbè, sì.
Fa capire però che come le esplorazioni europee comunque hanno gettato le basi per un mondo più unito, no? Perché comunque questi territori, una volta colonizzati, venivano inseriti all'interno comunque di un discorso più globale.
Certo, chiaramente. Inizia in qualche modo anche a formarsi un'economia diversa, ci arriveremo. Vi abbiamo promesso però ovviamente anche delle innovazioni, perché ovviamente di questo si parla. Alla corte portoghese abbiamo visto, insomma, c'era comunque una grande esperienza in materia di viaggi, non solo in termini tecnologici ma anche di quelle che oggi chiameremo le risorse umane, no? Quindi personale, diciamo, addestrato, navigatori già insomma avviati, in gamba e capaci, e cosa che ovviamente favoriva il fiorire di questo tipo di spedizioni. Le conoscenze in termini tecnici quindi erano molto grandi. Da un punto di vista, diciamo, tecnico, forse una cosa importante è lo sviluppo della caravella portoghese, che poi insomma conosceremo con la spedizione di Colombo, un veliero che era di dimensioni abbastanza contenute, diciamo sui 20 metri di lunghezza più o meno, con un peso che variava tra le 60 e le 100 tonnellate. Aveva uno scafo arrotondato, una poppa, cioè la parte, diciamo, dietro, la parte posteriore della nave, quadra, con un timone sempre posto dietro, quindi un timone posteriore, tre alberi con le vele che potevano essere sia triangolari che quadre, cosa che ovviamente le rendeva, oltre ad altre caratteristiche ovviamente, veloci e manovrabili, che era un qualcosa insomma di abbastanza innovativo. La navigazione stessa, quindi le tecniche di navigazione, erano molto migliorate, perché dobbiamo immaginarci che prima si navigava nel Mediterraneo, si navigava a vista. Nel Mediterraneo comunque ci sono, oltre al fatto che ovviamente le mappe e le rotte erano insomma ormai ben conosciute, ma si navigava avendo sempre a disposizione riferimenti visivi. Questa cosa ovviamente non è possibile nell'oceano, è un tipo di navigazione completamente diversa. Due fattori contribuirono a rendere questo tipo di navigazione più agevole. Più che l'invenzione, forse l'adozione in maniera sistematica della bussola ad ago magnetico, a cui sotto viene aggiunta la rosa dei venti, e poi l'utilizzo dell'astrolabio prima e del sestante in un momento successivo per misurare la latitudine in base ai cieli, quindi alle stelle e agli astri. La bussola era un qualcosa che era già noto dai tempi dei cinesi, che sempre ovviamente, come ben sappiamo ormai, tramite gli arabi arrivò, diciamo, in Europa. Pensate, la prima menzione, diciamo, in Occidente viene da parte di un abate inglese addirittura nel 1187, quindi insomma parliamo di svariati secoli prima. Cosa cambia? Cambia che i portoghesi portano l'uso di questa bussola a un livello superiore, cioè proprio lo rendono sistematico nelle navigazioni. Questo ci viene anche da un documento inglese dell'epoca, quindi dell'epoca, parlo ovviamente dell'epoca delle navigazioni portoghesi, in cui si dice che no, l'Inghilterra deve assolutamente prendere esempio dai portoghesi, perché su ogni nave c'è uno spazio dove il capitano o un suo aiutante si siedono e controllano costantemente la bussola, notte e giorno, non perdendola mai di vista. Quindi, insomma, questo ci restituisce un'immagine di portoghesi che usano delle tecniche veramente ormai sistematiche, cosa che rende ovviamente il tutto più semplice. Quindi è anche il motivo per cui arriviamo al nocciolo della questione, cioè Colombo, ovviamente l'esploratore, diciamo, più importante di cui oggi parliamo, a chi si rivolge? Si rivolge al top di gamma, cioè si rivolge ai portoghesi. E quindi i portoghesi cosa fanno? Paradossalmente, proprio sapendo, grazie a questa esperienza, che comunque i calcoli sono sbagliati e che in un certo senso non sono convinti della possibilità di raggiungere le Indie orientali da occidente, gli chiudono la porta in faccia. Questo perché? Perché nessuno sapeva che di mezzo c'era una cosa chiamata continente americano, ovviamente.
Già. Allora, per partire con la vicenda di Colombo bisogna anche capire chi era, no? Era questo marinaio, questo navigatore genovese, che già ai tempi lavorava per importanti famiglie di navigatori genovesi. Da lui stesso sappiamo che inizia a navigare a soli 14 anni e prima del 1480, quindi ben, insomma, più di 10 anni prima di aver scoperto quello che ha scoperto, ha toccato i porti di mezza Europa. Si pensa sia stato anche in Islanda, in Irlanda, insomma dappertutto. A un certo punto si stabilisce in Portogallo proprio a nome di queste compagnie genovesi e sposa la figlia di un importante navigatore che era divenuto governatore di Porto Santo. Soggiorna poi con la moglie a Madeira, ma si trasferisce a Lisbona dove c'è suo fratello Bartolomeo che lavora come cartografo, che è una professione in voga tra gli immigrati genovesi della città. La vicinanza al fratello lo porta a considerare l'idea della tratta breve per le Indie, no? La famosa, quella di cui abbiamo parlato prima. La leggenda narra anche che incontra questo naufrago che in punto di morte gli traccia una carta con l'indicazione di terre lontane a ovest. Basandosi poi,
elemento poetico.
Esatto, sui lavori del fratello, su queste carte che aveva già visionato o comunque che erano esistenti, e anche i ritrovamenti di reperti al largo delle isole sull'Atlantico, che veniva ai tempi chiamato Mare Oceano, si convinse che dopo le Azzorre dovesse trovarsi l'Asia, no? Si potesse raggiungere facilmente l'Asia. A questo punto a Lisbona comincia a documentarsi e a leggere testi geografici come l'Historia Rerum Ubique Gestarum di Papo Pio II, l'Imago Mundi di Pierre Dely, il nostro francese non sarà mai il massimo, e anche il Milione di Marco Polo, ovviamente per documentarsi sulle terre dell'Asia, no?
Certo.
Ovviamente una notevole influenza su questa decisione fu questa lettera che tu hai già ben descritto, del Toscanelli, e, in cui fondamentalmente Toscanelli dice che è possibile questa rotta verso ovest per raggiungere l'India. Le Indie, comunque.
C'è la conferma scientifica, no?
C'è la conferma scientifica. Con questa conferma scientifica in tasca, cerca di trovare i fondi necessari per questa spedizione. Nel 1483 cerca di ottenerli da re Giovanni II del Portogallo, ma questo lo respinge. A quel punto, poi, nel 1485 muore la moglie, e quindi Colombo se ne va nel Regno di Castiglia, a Palos, dove cerca di ottenere i fondi. Si incontra con alcuni nobili che potevano avvicinarlo alle teste coronate, ed effettivamente nel maggio del 1486 incontra Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia, ovvero i coniugi reali di Spagna, e a cui spiega il piano, diciamo il progetto di raggiungere Cipango, ovvero il Giappone, che era una terra quasi mitica ancora, e il Katai da ovest. Il re e la regina avevano questo consiglio di esperti che doveva vagliare la proposta, che li seguono per circa 3 anni praticamente, e mentre parlano, insomma, viene esposta questa cosa che viene chiamata la battaglia di Colombo, che finisce nel 1490 con il rifiuto.
Allora, non so da Colombo, fare la spedizione.
Esatto, continua a cercare di ottenere questi fondi, arriva al punto di dover vendere alcuni suoi libri, alcune sue proprietà, e a fare da disegnatore di mappe per sostenere la propria famiglia, perché aveva dei figli. Presenta il progetto addirittura alla Francia e all'Inghilterra, grazie all'aiuto di suo fratello Bartolomeo, che però anche loro lo respingono. A quel punto però intervengono i confessori personali della regina Isabella, padre Perez e padre Geraldini, che ovviamente era italiano ed era un amico stretto di Colombo. Convincono la regina Isabella, che incontra nuovamente Colombo e si progetta di finanziare il viaggio. Le richieste di Colombo a quel punto furono abbastanza importanti. Voleva il titolo di ammiraglio della spedizione, la carica di viceré e governatore delle terre scoperte, e questo titolo doveva essere ereditario, la possibilità di conferire ogni tipo di nomina ai territori conquistati, e inoltre una rendita del 10% su tutti i traffici marittimi futuri. Ovviamente inizialmente vengono rifiutate, si arriva a una contrattazione che dura 3 mesi, che alla fine portò alle Capitulaciones de Córdoba, dal luogo dell'incontro, perché si erano incontrati lì. A quel punto organizzarono per fondi di allestimento di 2 milioni di maravedì, divisi tra 1 milione la corona e 1 milione lo stesso Colombo, che fu finanziato da un istituto genovese. E dovete pensare che però è una cifra abbastanza irrisoria, perché si stima che probabilmente possa corrispondere a una cifra tra i 20.000 e i 60.000 euro. Cioè un viaggio a ovest verso infinite ricchezze, no? Si pensava, costò tra i 20.000 e i 60.000 euro.
L'investimento comunque, iniziale.
Esatto, l'investimento iniziale bassino, mi viene da dire bassino.
Beh sì, visto l'oro che è affluito dopo, mi viene da dire
bassino. È praticamente una start-up. Esatto. Comunque furono armate 3 navi, che oggi sono considerate tutte caravelle, ma in realtà probabilmente la Santa Maria era un qualcosa di più grande, che era, quindi la maggiore, la Santa Maria, fu nominata ammiraglia e fu presa dallo stesso Colombo. Le altre due, la Niña e la Pinta, erano al comando di due fratelli, i Pinzon, che erano armatori della città di Palos e amici dello stesso Colombo. La prima spedizione di Colombo è un racconto pieno di aneddoti. Ci fanno capire, tra l'altro, quanto l'uomo, o comunque la civiltà occidentale dell'epoca, dovesse ancora scoprire del mondo in cui viveva. Per esempio, superate le Azzorre, vengono spinti dai venti alisei, che soffiano sempre da est a ovest, quindi sempre in direzione del tramonto, dando al tutto un qualcosa di romantico, e creano banchi di nuvole che linearmente accompagnano, no? Nell'aria il viaggio, tant'è che lo stesso Colombo scrive: si naviga come tra le sponde di un fiume. Poi, arrivati al mar dei Sargassi in settembre, vedono delle alghe e la navigazione, diciamo, l'equipaggio non ce la fa più, Colombo utilizza questa cosa per rassicurare i suoi uomini, dicendo che le terre a quel punto sono vicine, cosa che è una falsità perché il mar dei Sargassi è ricco di alghe. Fino al momento in cui, nel settembre del 1492, si ritrovano addirittura vittime di un fenomeno fisico sconosciuto, la declinazione magnetica, ovvero un qualcosa che sposta, diciamo, la bussola, quindi l'indicazione del nord, sul polo magnetico, perché, come sapete, è differente il polo geografico e il polo magnetico. Quindi a quel punto non sanno più che fare, no? Sono comunque anche impauriti i marinai, perché è qualcosa che non è mai successo. Addirittura il 10 ottobre del 1492 c'è un tentativo di ammutinamento mentre hanno spostato la rotta da sud a sud-ovest. Però a quel punto, il 12 ottobre del 1492, finalmente si avvista una terra che era un nuovo continente, ma lui non lo sapeva.
No, certo.
A quel punto lui torna poi nel 1493 a fare altri tre viaggi con esiti, insomma, non sempre proprio fortunati.
Nonostante questa volta, soprattutto il secondo viaggio, i finanziamenti fossero più alti, perché comunque sì, ormai si era capito il secondo, potenziale, però...
Anche nel terzo viaggio furono abbastanza alti, ma pensavano di trovare, no, il cipango, l'oro, ma non era così ampia la ricchezza che portava indietro, quindi cadde anche in disgrazia presso la corona spagnola. Ma nonostante tutto questo è stato un uomo fortunato, perché, come abbiamo detto, gli errori di valutazione del matematico furono enormi, e quindi effettivamente se avesse realmente dovuto raggiungere...
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
L'Asia non ce l'avrebbe probabilmente fatta, si sarebbe perso nell'oceano, perché comunque quel tipo di navi non potevano sostenere un viaggio così lungo, oppure sarebbero magari tornati indietro. Invece ha trovato un nuovo continente, ma lui se ne accorse soltanto successivamente. Chi invece lo capì sin da subito, diciamo, è Amerigo Vespucci, no? Un marinaio fiorentino che nel 1497 aveva seguito le orme di Colombo e che nei suoi viaggi poi ha uno scambio di lettere con l'amico Lorenzo il Popolano, che era un politico di Firenze, e descrisse con dovizia di particolari un ambiente e una fauna che non potevano essere l'Asia, perché comunque l'Asia era abbastanza conosciuta. Grazie alla circolazione diffusa di queste lettere, perché lui poi esagera un po', tant'è che si pensa che che i suoi viaggi non siano nemmeno stati così soddisfacenti e che lui abbia rubato il lavoro di altri, insomma, poi, come ben sai, no? c'è sempre una controinformazione.
Le controversie sono
sì, esatto, diciamo. Comunque nel 1507 il cartografo tedesco Martin Walsemüller, ci perdoneranno i germanofoni, usò il suo nome al femminile per indicare il nuovo continente, ovvero l'America, nell'opera chiamata Cosmografie Introductio.
Certo. Beh, diciamo che queste spedizioni di Colombo aprono ovviamente poi una corsa vera e propria che durerà molti molti anni, e troveranno tante imitazioni. Una sicuramente è quella più o meno contemporanea, insomma, all'opera di Colombo, fatta da Giovanni Caboto, che insomma, veneziano, lui prova, diciamo, a convincere di effettuare un viaggio, insomma, lungo l'oceano, ma Venezia era troppo concentrata nel Mediterraneo, quindi alla fine tra Mediterraneo e Baltico si divideva e diceva non ci interessano queste cose, probabilmente anche non capendo moltissimo il potenziale. Quindi Caboto,
oppure
insomma,
accontentandosi delle ricchezze che già faceva.
Sì, sì, certo.
Non credo potesse lamentarsi, diciamo.
No, direi di no. Per questo però, insomma, Caboto insiste, emigra prima in Spagna, quando insomma vede tornare Colombo, lui capisce che la terra che ha raggiunto, insomma, il genovese probabilmente non è quella ipotizzata, e chiede al re Ferdinando di provare a effettuare un'altra rotta andando più a nord, ma insomma gli viene rifiutata. Quindi prova invece con l'Inghilterra, propone Enrico VII il progetto, il re stavolta dice sì, va bene, vai, ordina la costruzione di 5 navi, e lui salpa, non con 5 ma con una sola nave, nel 1497 da Bristol con 18 uomini di equipaggio, e attracca circa 2 mesi dopo a Capo Bretone, nella terra che oggi insomma sono le coste di Terranova, credendo a sua volta di essere nell'Asia settentrionale. Insomma, la data di attracco in realtà paradossalmente è la stessa di Vespucci, ma quelle terre aprono poi pian piano dopo quell'esplorazione alla colonizzazione della corona inglese.
Il 1497, caro Riccardo, è un anno denso di nuovi viaggi, perché anche il Portogallo a quel punto si comincia a dar da fare, nel senso che la corona portoghese, come abbiamo detto, no, aveva lavorato decenni a questa rotta che potesse raggiungere l'India e le ricchezze di cui l'India era piena, evitando le interferenze dei turchi ma anche dei veneziani, perché insomma non erano proprio simpaticissimi a quanto pare. E prima Bartolomeo Diaz, che aveva raggiunto per nave il Capo di Buona Speranza, prima detto, no, il Capo delle Tempeste, quindi in Sudafrica, e poi grazie a Pero da Covilha, anche sul portoghese non siamo ferratissimi, che aveva raggiunto invece la città di Calicut in India per terra, avevano delineato più o meno un itinerario che poteva essere, no, fatto per raggiungere l'India scavalcando l'Africa. Mancava soltanto l'uomo a cui affidarlo, e il re Manuele I lo affida a un esperto navigatore e fidato suddito, diciamo, che aveva già fatto numerosi viaggi per lui, Vasco da Gama, che immagino come nome conosciamo tutti.
Niente,
no?
Proprio di
quindi
meno.
Viene affidato a lui il compito di unire queste conoscenze, e lui in 2 anni fondamentalmente lo fa. Raggiunge prima, insieme a Bartolomeo Diaz, diciamo con la scorta, il Capo di Buona Speranza, successivamente quindi doppia il capo e raggiunge i sultanati di Mombasa e Malimbi, che erano rivali tra loro, e mentre i mercanti arabi del sultanato di Mombasa gli fanno terra bruciata attorno, diciamo, quindi lo osteggiano, il sultano del Malimbi, che ovviamente vedeva in ogni nemico del sultano di Mombasa un amico, gli affida l'aiuto di un esperto navigatore yemenita che lo aiuta a raggiungere l'India senza grossi problemi, navigando in mare aperto, quindi nell'Oceano Indiano. Nel 1498, quindi un anno dopo essere partito, era a Calicut il porto che doveva raggiungere, ed era la prima nave europea, quindi guidata da un ammiraglio europeo, a raggiungerlo per mare. Fatti gli opportuni accordi diplomatici, che durano un po', perché comunque non era proprio semplicissimo accordarsi tra nazioni, no? Tra nazioni diverse, ritorna in patria un anno dopo, nel 1499, dove viene accolto con tutti gli onori e viene insignito del titolo di Ammiraglio dell'Oceano Indiano.
Quindi, beh, insomma, niente male come titolo.
Qualcuno che fa fortuna quando torna, insomma.
Certo. Beh, quindi come vediamo, insomma, adesso il mondo in qualche modo è diviso in due, perché ci sono due attori principali, la Spagna e il Portogallo, che si stanno dando alle esplorazioni geografiche in maniera, insomma, abbastanza consistente. Tant'è che in qualche modo si spartiscono il mondo in due. C'è un trattato abbastanza famoso, il Trattato di Tordesillas, che in pratica segna un vero e proprio confine, diciamo, segnato a 100 leghe da un meridiano, a 100 leghe dalle isole di Capo Verde, in cui a Oriente comanda il Portogallo e a Occidente comanda la Spagna. Fin qui tutto fantastico, fino a quando a un certo punto la Spagna si rende conto che le Molucche, che sono delle isole, diciamo, dell'Indonesia, che sono molto ricche perché sono una grande fonte di spezie, molto più che ricche e molto remunerative, fossero dalla parte portoghese, e quindi il re di Spagna giustamente vuole cercare in qualche modo di ottenere ricchezze simili. E cosa potrebbe portare un qualcosa di simile? Un'altra rotta per le Molucche. E quindi dove la recuperiamo, l'altra rotta per le Molucche? Fortunatamente per il re di Spagna c'era qualcuno che stava preparando una rotta simile, un certo Magellano. Magellano aveva ipotizzato infatti l'esistenza di un passaggio verso Oriente da Occidente, e pensate, l'aveva anche proposta al re del Portogallo, che però aveva rifiutato.
Perché, se non sbaglio, il buon Ferdinando era portoghese.
Eh sì, certo, era portoghese lui. Però insomma il re di Spagna non si fece scappare questa occasione, lo arruolò e lo mise in partenza con 5 navi e 234 uomini, tra cui c'erano spagnoli, portoghesi, italiani e insomma anche diversi interpreti che potevano essere utili in un viaggio di questo tipo. Magellano, nonostante alcune navi portoghesi poi proveranno anche a fermarlo, però comunque lui riesce ad arrivare in Patagonia, dove trova lo stretto che poi prenderà il suo nome, appunto lo stretto di Magellano, che gli consente di passare nel Pacifico. Con 3 navi, appunto, lui addirittura oltrepassa il Pacifico e dopo 3 mesi di navigazione nell'Oceano Pacifico arriva nelle Filippine. Quindi insomma, devo dire che è un'impresa non da poco, siamo inizio del 1500, quindi devo dire che è veramente chapeau Magellano, come si direbbe.
Beh, tra l'altro le Filippine parlano ancora un mezzo spagnolo nelle Filippine, quindi insomma,
comunque la storia coloniale poi è lunga, bella potente, diciamo, sì, assolutamente. E tra quegli italiani che abbiamo menzionato all'inizio c'era un tale Antonio Pigafetta, da cui dobbiamo anche il resoconto poi di questa spedizione, che è abbastanza dettagliato, perché lui scrisse le cronache di quel viaggio e ci racconta gli avvenimenti nelle Filippine, che sono abbastanza decisivi per la spedizione. Magellano infatti qui morirà nelle Filippine in uno scontro con i nativi, ed è proprio Pigafetta a riportarcelo. Pigafetta, che aveva insomma un rispetto anche abbastanza grande per il suo capitano, lui nel suo libro ne parla abbastanza spesso, ma insomma, per riassumere, in sostanza la spedizione di Magellano aveva fatto un'alleanza con un certo re Umabon, che era di un'isola abbastanza grande, l'isola di Cebu. Un certo Lapu-Lapu, o Cilapu-Lapu come lo chiama Pigafetta, si era ribellato a questo re. Insomma, si era offerto il re Umabon di offrire ospitalità ai suoi ospiti, probabilmente perché gli uomini di Magellano in qualche modo gli avevano promesso una sorta di alleanza con la Spagna, e quindi insomma il re Umabon era abbastanza predisposto ad accettare questa alleanza. Lapu-Lapu invece era un re che si era ribellato al re e che invece si era rifiutato di offrire ospitalità a Magellano, ma questo non perché Lapu-Lapu fosse malvagio, cioè ricordiamoci anche che ovviamente tutte queste spedizioni sono molto spesso accompagnate da abusi e in qualche modo comportamenti anche abbastanza disumani nei confronti delle popolazioni poi locali, tant'è che era molto probabile che alcuni degli uomini di Magellano si erano lasciati andare a scorrerie e stupri abbastanza abbondanti nei giorni precedenti. Insomma, Magellano scopre di questa ribellione e pensa che è una buona scusa per mostrare la forza della corona di Spagna, no? Al nuovo alleato, e quindi si offre
di mostrare i muscoli, diciamo.
Esatto. Magellano quindi si offre di sedare la rivolta e, forse peccando un po' di superbia e sottovalutando il suo avversario, agisce in maniera un po' avventata, perché fa un timidissimo tentativo di mediazione con un interprete e decide a un certo punto, dopo che questo tentativo non va a buon fine dalla risposta insomma abbastanza sprezzante di Lapu-Lapu, decide di prendere in mano la situazione e andare con 50 uomini all'attacco il mattino successivo. I 50 uomini erano armati di balestre e schioppetti, sbarcano, diciamo, con l'acqua fino alle cosce, come si viene descritto in maniera anche abbastanza evocativa, e diciamo raggiungono l'isola. Ma in realtà fanno un errore, perché gli uomini che erano a supporto di questi 50 erano troppo lontani dalla costa e non riuscivano a fornire insomma supporto, no? Diciamo quello che chiameremo il fuoco di copertura. A un certo punto davanti a Magellano compaiono 1500 nativi furiosi armati di lance e frecce. Insomma, la situazione non è che sia delle migliori. Magellano prova a resistere, crea un diversivo che peraltro fa più danno che altro, perché il diversivo è di bruciare le case dei nativi.
Mi sembra un ottimo diversivo, bravo Magellano.
Ovviamente questa cosa non ha molto successo e loro attaccano, sparano frecce, giavellotti, lance, e una di queste frecce avvelenate colpisce Magellano. Io lascerei parlare Pigafetta, perché descrive molto bene gli ultimi momenti di Magellano. Lui, Pigafetta, descrive così: le bombarde degli battelli, per essere troppo lungi, non ne potevano aiutare, sicché venissimo ritirandosi più di una buona balestrata lungi dalla riva, sempre combattendo nell'acqua fino al ginocchio. Sempre ne seguirono, e ripigliando una medesima lancia, 4 o 6 volte ne lanciavano. Questi, conoscendolo capitano, tanti se ne voltarono sopra di lui che 2 volte li buttarono, celandone fuori del capo. Ma lui, come buon cavaliero, sempre stava forte. Con alcuni altri più di una ora così combattessimo, e non volendosi più ritirare, uno indio gli lanciò una lanza de canna nel viso. Lui subito con la sua lancia lo ammazzò e lasciogliela nel corpo. Volendo dar di mano la spada, non poté cavarla se non mezza per una ferita de canna che aveva nel braccio. Quanto vistero questi, tutti andarono addosso a lui, uno con un gran terciardo, che è come una scimitarra ma più grosso, gli dette una ferita nella gamba sinistra, per la quale cascò col volto innanzi. Subito li furono addosso con lance de ferro e de canna, e con quelli sui terciadi, finché lo specchio, il lume e il conforto e la vera guida nostra ammazzarono. Cioè lo chiama la vera guida nostra, quindi insomma l'affetto, diciamo, devo dire che traspare da queste parole. Quindi in un certo
vagamente,
senso...
Vagamente riparte come...
Eh sì, come Magellano, quindi l'uomo che aveva attraversato il Pacifico, muore così, in uno scontro, una sorta di scaramuccia con i nativi. Tra l'altro non è finita, perché gli uomini che si sono salvati cercano in qualche modo di anche chiedere indietro il corpo. Lapu-Lapu non cede, nemmeno dietro riscatto, e quindi insomma Pigafetta si interroga anche un po' sulla sorte di questo corpo, limitandosi a dire che difficilmente sarà stato seppellito, e infatti mi viene da dire molto difficilmente. Addirittura c'è un ultimo colpo di scena, perché gli uomini di Magellano tornano dal re di Cebu, che in un certo senso, visto l'esito di questo scontro con Lapu-Lapu, si ricrede con gli spagnoli. Dice: ma come, tutta questa grande potenza della Spagna dov'è? E infatti gli tende addirittura una trappola. Il 1° maggio infatti invita gli spagnoli a visitarlo, diciamo, nella sua casa, promettendogli i regali da portare al re di Spagna, ma in realtà loro arrivano, insomma 24 di questi spagnoli, tra cui c'era Giovan Serrano, l'astrologo della spedizione, diciamo convinti di trovarsi in un contesto amichevole, no? Insomma di un alleato, in realtà arrivano, cadono nella trappola e vengono di fatto quasi decimati. Pigafetta si salva, perché non aveva partecipato a quest'ultima, diciamo, spedizione per via di una ferita che aveva riportato.
Meno male, quindi, aggiungerei.
Eh sì, meno male per noi, perché altrimenti non avremmo saputo niente, insomma, o comunque sarebbe stato più difficile, con meno dettagli. E insomma, alla fine di tutto questo, Juan Sebastián Elcano, il nuovo comandante, porta le navi alle Molucche, così può dichiarare, diciamo, la spedizione compiuta, e guida il rientro in Spagna, che avviene insomma nel 1522. Spedizione molto avvincente questa, io la trovo sempre molto affascinante. Un'ultima curiosità è che Pigafetta, che era una persona molto precisa, se leggete insomma il suo libro ve ne rendete conto, si dice anche molto sorpreso quando apprende al suo ritorno, chiedendo a un marinaio: ma senti un po', ma che giorno è?
Così per dire, per chiedere.
Eh sì, insomma, si rende conto che il calcolo dei giorni era sbagliato di uno, cioè si trovava un giorno avanti. E lui era molto preciso e dice: ma com'è possibile? Io ho fatto una lineetta per ogni giorno, deve esserci qualcosa. Insomma, questo problema accende un dibattito tra gli astronomi abbastanza agguerrito, e Pigafetta lo risolse anche grazie all'aiuto di Pietro Martire d'Anghiera. il quale insomma gli suggeriva che alla fine, compiendo un giro intorno alla Terra in direzione ovest, nella stessa direzione che fa il Sole praticamente, alla fine il viaggio si vedrà il Sole sorgere una volta in meno. Quindi insomma si trova a dover fare i conti con l'illuminazione del Sole in maniera non uniforme, di capita.
Anche con il fuso orario mi viene
sì, insomma. Insomma, devo dire, la storia delle esplorazioni è lunga e avvincente e potremmo andare avanti molto altro, ma per molto altro tempo, ma insomma è
sì,
meglio
ci siamo
fermarci.
Dovuti trattenere anche molto, diciamo, tanto che ognuno di questi meritava una bella
un
bel racconto più ampio.
Assolutamente.
Sì.
Ovviamente dobbiamo ricordare che questo ha avuto un impatto, oltre che economico, che abbiamo già descritto, anche sociale. Perché? Perché cosa succede? Succede che in un certo senso si relativizza la cultura, perché immaginiamoci cosa succede. Succede che vengono scoperti degli uomini di cui non parla la Bibbia. Cioè, questo è un fatto di una portata incredibile. Ovviamente ci furono sempre quelli che in qualche modo si sforzarono, no, di adattare la Bibbia alle nuove scoperte.
Certo.
E quindi ci fu la teoria poligenica, no, in cui si ammetteva l'esistenza di più Adamo. Tra l'altro, curiosamente, lasciando anche aperta la porta a teorie di stampo molto razzista, perché ovviamente poi se c'erano più Adamo diverso, no, ce n'era magari anche uno migliore degli altri.
Qualcuno che valeva di più dell'altro.
Assolutamente, certo.
Beh, ma molti di loro sono stati accusati anche nella storia, insomma, nei vari studi che sono stati fatti, di essere magari razzisti o comunque più in generale di essersi comportati varie volte da tiranni. Lo stesso Colombo più e più volte viene tacciato di aver tiranneggiato sulle popolazioni locali. Beh, anche lo stesso Magellano, che muore cercando di fare una prova di forza, forse aveva esattamente idea di quanto potesse essere relativa, no? È la prima volta che si incontra qualcosa.
Sicuramente non dobbiamo cadere nell'errore di considerare queste persone come solo dei fulgidi eroi esploratori di fronte alle avversità. Loro, come soprattutto gli uomini che poi componevano le loro spedizioni, di fronte a un contesto in cui ovviamente venivano in contatto per la prima volta con persone di cui non sapevano l'esistenza, si sono sicuramente lasciati andare a, diciamo, quelle che chiameremo barbarie di ogni genere. Questo è anche stupido negarlo. Quindi insomma è bene fare un ragionamento di questo tipo e sì contestualizzare, perché è anche giusto insomma contestualizzare quello che è avvenuto, ma da una parte anche riflettere sulla nostra natura di esseri umani, no? Secondo me è la cosa,
certo,
è la cosa che forse più ci dobbiamo portare a casa, cosa che tra l'altro iniziarono anche a fare all'epoca le persone che scoprirono l'esistenza di questi altri ominidi, no? Cioè di uomini al di fuori degli occidentali, o comunque di tutte le persone con cui erano già entrati in contatto. E la consapevolezza che il mondo fosse molto molto più vasto di quello che era allora cominciava a permeare tutta la discussione, tutto, diciamo, l'opinione, no, di quel periodo, tanto che pian piano si cominciò a mettere in discussione l'idea stessa della creazione biblica dell'uomo, siamo ben prima insomma di Charles Darwin. Questo aprì le porte a una più grande messa in discussione soprattutto del principio di autorità, di assolutismo religioso, insomma tutto un meccanismo che poi sfocerà nell'illuminismo e insomma in quello che detterà le basi al liberalismo moderno. Quindi l'impatto non solo economico ma anche sociale di queste scoperte non è affatto da sottovalutare, direi.
Bene. Ovviamente sì.
Detto questo, io direi che possiamo concludere la puntata di oggi, che oggi insomma siamo andati forse un po' lunghi, ma valeva veramente la pena di affrontare.
Il tema era vario e
era vasto e interessante, secondo me. Bene, dunque, come al solito vi lasciamo qualche riferimento per andarvi ad approfondire quello che noi abbiamo trattato insomma in qualche minuto. Inizierei con una curiosità, nel senso, la lettera di Paolo dal Pozzo Toscanelli di cui abbiamo descritto, che è alla base insomma di Viaggio di Colombo, è facilmente consultabile online. Se la cercate c'è sulla pagina di Zanichelli, c'è il testo della lettera, quindi è molto affascinante da leggere. Poi, per quanto riguarda i libri, c'è la relazione del primo viaggio intorno al mondo, che è il diario di Antonio Pigafetta, anche questo è disponibile online. È molto lungo, però è interessante. Andatevi a leggere magari i passaggi di cui abbiamo parlato per avere l'idea di una persona che le ha vissuta, no? Le ha vissuto quelle vicende con i suoi occhi. E poi, ovviamente, insomma, ci sono dei libri da cui potete approfondire. Storia moderna di Carlo Capra, che è il manuale che parla un po' di questo periodo, per anche rendervi conto di tutti gli impatti, no? E poi insomma un libro anche che io ho trovato molto interessante, che approfondisce un po' tutte queste varie tematiche, che è La guida allo studio della storia moderna, non si limita alle esplorazioni, è un libro di Bizzocchi, non si limita alle esplorazioni, parla in realtà di tutta la storia moderna, però è interessante perché ci dà forse gli occhi per vedere questo periodo in maniera un po' più seria.
Ovviamente sono rintracciabili anche magari qualche scritto di Colombo, i diari di bordo, come le lettere di Amerigo Vespucci, quelle sono tutte cose che fortunatamente per noi sono rintracciabili, in quanto comunque non sono così lontane e già figlie di un periodo in cui si potevano stampare le cose, come abbiamo visto, no? nelle puntate precedenti.
Bene, per concludere con qualcosa di un po' pop, perché stiamo andando veramente troppo lunghi, direi Terror, che è una serie TV di Amazon Prime. Io l'ho trovata molto bella, ovviamente non tratta di queste vicende che abbiamo dato noi, ma parla delle esplorazioni. È tratta da un romanzo storico che si chiama La scomparsa dell'Erebus, che è un romanzo anche molto accurato, perché insomma molto rispetto per le fonti storiche. In pratica ricostruisce gli eventi attorno all'ultimo viaggio che è stato fatto da Sir John Franklin nel 1845, quindi siamo molti secoli dopo, che in pratica al comando di due navi della marina britannica, che sono appunto l'Erebus, che dà il nome al romanzo, e la Terror, che dà il nome alla serie TV, quindi diciamo c'è abbastanza insomma parità, che insomma ricostruiscono le spedizioni del passaggio nord-ovest. È una serie molto romanzata, quindi troverete anche degli elementi horror, però è veramente veramente bella e secondo me restituisce un po' lo spirito dell'esplorazione dell'ignoto. Veramente interessante, andatevela a recuperare. Bene, direi che per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo ancora Web Radio Attiva per lo spazio. Ricordateci di seguirci su tutti i nostri social, in particolare Instagram e Facebook, il canale Telegram, il canale YouTube, insomma tutte le possibilità per trovarci noi del Bar Storia, per essere sempre aggiornati sui nuovi episodi. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Touring Pub e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.